Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Di Radio Tandem, ai microfoni Denis Isaia. Oggi è mercoledì 21 marzo e noi siamo qui con Sound Art Revolution, cioè questo lungo speciale modello laboratorio di The Room, trasmissione dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. The Room è arrivata, anzi Sound Art Revolution è arrivata alla puntata numero 7, appunto. Abbiamo fatto questo lungo viaggio attraverso le esplorazioni delle avanguardie. Siamo passati per quello che apre nuovamente la seconda parte del Novecento, cioè il grande innovatore John Cage, che abbiamo cercato di esplorare per quelli che sono i tagli, diciamo così, più legati agli interessi di questa ricerca. E infine oggi arriviamo a Fluxus, un altro dei grandi movimenti che sicuramente a Cage è debitore. Bene, chi è Fluxus e cos'è Fluxus? Noi abbiamo già incontrato, mi riferisco alle puntate precedenti esterne a Sound Art Revolution, ma piuttosto nelle, appunto, alle puntate di The Room, puntate più discorsive da questo punto di vista, dedicate a quello che succede nel mondo dell'arte contemporanea oggi. Appunto, dicevo che ogni tanto in occasione di The Room abbiamo avuto modo di inserire qualche pezzo Fluxus, ma innanzitutto perché Fluxus è, sa essere molto giocoso, ma poi perché il materiale che Fluxus ci ha lasciato anche come materiale sonoro è veramente tanto. Va bene, e chi è Fluxus e che cos'è Fluxus? Ancora una volta, quando parliamo di sperimentazioni, possiamo dire che Fluxus è tutto, perché ancora una volta gli artisti tentano di unire la dimensione artistica a quella della vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana. Pertanto ci sono questi continui intrecci. In Fluxus questi intrecci sono particolarmente forti, perché, come dice la parola stessa, Fluxus è un flusso, è qualcosa, e qua vengono in mente le famose parole tutto scorre, ma al di là di questa dimensione appunto del tutto scorre, quello che è importante in Fluxus è perché si chiama Fluxus, appunto, contro, in qualche modo gli artisti Fluxus si mettono contro la questione dell'oggetto, l'oggetto finito, l'oggetto fatto, l'oggetto che si può comprare, l'oggetto che è riconoscibile. Dicono gli artisti Fluxus: Fluxus è tutto e tutti possono fare Fluxus. Io voglio leggervi questo, una piccola, una sorta di introduzione ad un libro di George Brecht, che è uno degli degli artisti Fluxus più noti, lui prende questa frase da Tristan Tzara. Tristan Tzara, uno dei grandi padri del Dada, noi lo abbiamo incontrato qua quando ci siamo occupati del Cabaret Voltaire, della grande storia che è incominciata a crescere, diciamo, negli anni 20, negli anni 10, scusate, del Novecento a Zurigo. Ecco, Brecht cosa dice? Cioè Tzara cosa dice ed è Brecht che lo riporta. L'arte non è una manifestazione preziosa della vita. L'arte non ha niente di celestiale o di universale, non ha un valore celestiale universale che la gente può appunto attribuire all'arte stessa. L'arte è qualcosa di molto più interessante. Appunto questa fuga dall'oggetto, questa fuga dalla galleria, anche in qualche maniera. Con Fluxus si ritorna in spazi aperti, si ritorna in spazi non convenzionali, si ritorna appunto in spazi anomali. L'arte tenta di entrare nella vita. Bene, dicevo dei collegamenti con il grande maestro Cage, e se è vero che per esempio uno dei fondatori, anzi non uno dei fondatori di Fluxus, ma Filiu, uno dei grandi affiliati a Fluxus, perché Fluxus è veramente un grande movimento che raccoglie tantissimi artisti, ha studiò da Cage proprio attraverso probabilmente i seminari che Cage teneva, si era affascinato a questo tipo di ricerche. Quello che mi interessa qua, il punto che mi interessa fare, è che se Cage ha una dimensione zen, diciamo così, una dimensione sicuramente più sperimentale, in qualche maniera più concettuale o più rispettosa, ecco, forse questa è la parola corretta, Fluxus si scatena nella vita, si apre totalmente nella vita e ha verso la vita una dimensione molto più forte, più ironica, meno riflessiva, più istintiva, in cui c'è molta provocazione in più, in qualche modo. Cioè esattamente questo, Fluxus è qua anche perché abbiamo fatto un passo, Cage inizia, sono la fine degli anni 30, i primi pezzi di Cage sono appunto 39 e poi arrivano le cose, diciamo così, pesanti negli anni 40, poi anche negli anni 50, però con Fluxus facciamo un salto in avanti di circa perlomeno un decennio, siamo nel 62-63, quando Maciunas conia la parola, cioè, o meglio conia il movimento, definendolo movimento Fluxus al 61. Di lì a poco, in qualche anno, incominciava a sentirsi poi la grande rivoluzione che avrebbe toccato l'Europa e l'America, insomma, e quindi questa grande apertura, questa grande voglia di libertà e anche una certa voglia di provocazione, appunto. Una provocazione che molto spesso passa per l'esibizione, quando non anche per l'esibizionismo. Pertanto Fluxus è anche performance, è anche messa in mostra di sé, è anche valorizzazione dell'individualità. In questo forse per noi alcuni lati di Fluxus, alcuni accenti di Fluxus sono troppo forti, sono troppo marcati, e questo è forse il punto più distante di Fluxus, ma ce ne accorgeremo anche nei pezzi audio. Bene, dicevo di George Maciunas, che è il fondatore, un artista americano-lituano. Io vi voglio raccontare queste cose ve le racconto dopo. Adesso ce lo andiamo subito ad ascoltare, George Maciunas, con questo pezzo che è un pezzo solo per labbra e lingua.
Wow.
E dunque una registrazione evidentemente live dello stesso Maciunas in atto performativo, diciamo così. Vi voglio raccontare questa cosa, forse avete sentito questi versi, sembrava quasi un gorilla. A un certo punto, e c'è un aneddoto abbastanza curioso, Maciunas è a New York, e New York cosa fa? Inaugurando anche qua un po' un sistema che oggi è molto attuale, attraverso dei soldi che riperisce attraverso le banche, dei soldi che chiede agli stessi artisti, eccetera, eccetera, compra delle parti di Soho. Oggi Soho è uno dei quartieri più esclusivi di New York. Compra queste parti che invece allora erano totalmente lasciate a se stesse, era una parte così, diciamo, una zona fatiscente della città, e ci mette dentro gli artisti. Gli artisti poi loro stessi pagano un pezzo della casa o comunque arrangiano nuovamente la casa, la riaggiustano, eccetera, eccetera. Quello che è interessante adesso, questo è un movimento, e usciamo un attimo dallo specifico del nostro argomento, è quella che oggi viene chiamata gentrification, oppure gentrificazione, con una traduzione italiana, è appunto questo rinnovo di zone della città che passa attraverso gli artisti, ed è una dimensione quasi naturale, perché cosa succede? Gli artisti che normalmente non hanno soldi ma vogliono continuare a fare gli artisti si spostano nelle zone più povere della città, che sono normalmente anche le zone più degradate, quelle a rischio sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, spostandosi in qualche modo però come dire, la rivitalizzano anche questa zona, perché poi hanno un senso sociale invece di artisti molto sviluppato, hanno voglia di stare insieme, hanno voglia di costruire, di fare, e poi, come dire, l'arte ha una dimensione anche estetica forte. In questo modo rinnovano dei pezzi di città, e probabilmente Maciunas è quello che è uno dei pionieri di questo sistema, uno dei pionieri di questo modo per rinnovare appunto pezzi della città, un pioniere evidentemente involontario. Bene, ritorniamo al nostro. Cosa volevo dire? Appunto, dicevo di questi versi da gorilla che Maciunas fa in questa sua performance solo per labbra e lingua. Quando ad un certo punto, mentre lui stava continuando in questa operazione a cui lui dà un nome, questa operazione di rinnovo, di acquisizione di pezzi di città, diciamo così, di alcuni appartamenti all'interno di un quartiere degradato, lui appunto dà un nome, questo nome è Flux House Cooperative, appunto le case di Fluxus, la cooperativa delle case di Fluxus, e ad un certo punto la Guardia di Finanza americana lo prende per uno speculatore e incomincia a mandargli delle lettere. Lui risponde a queste lettere inviando al magistrato che si stava occupando, insomma, dell'indagine, delle foto di lui stesso con una maschera da gorilla in faccia mentre il gorilla beve la vodka. E qua si dice, appunto, non so poi cosa, non sono riuscito a trovare quello che poi è successo, ma come se l'è cavata, comunque, insomma, non è morto in galera, neanche c'è mai andato. Quello che però qua viene fuori, appunto, da questa sorta di documentazione di una performance con cui lui comunica con lo Stato che gli chiede dei ragguagli sulle sue operazioni immobiliari, ecco, già viene fuori tutta questa provocazione, tutto questo mettersi contro di Fluxus. Maciunas è anche l'autore dell'unico manifesto che abbiamo di Fluxus. Abbiamo tantissimi scritti di Fluxus, e ci è stato lasciato veramente molto, perché sono veramente tanti gli artisti che hanno lavorato in Fluxus, e tutto sommato è un movimento recente, quindi, diciamo così, ancora una sorta di filtro vero e proprio storico è da farsi ancora. Bene, io vi traduco un pezzo di questo manifesto di Maciunas, ve lo traduco in inglese, vi chiedo un po' di pazienza. Dice, dobbiamo stabilire un'arte non professionale, anzi uno stato non professionale dell'arte nella società. L'arte deve essere inclusiva e deve dimostrare l'inclusività. L'arte deve dimostrare l'autarchia, in qualche modo la capacità di mantenersi da soli la capacità di esistere da soli, cioè anche senza arte, del pubblico. L'arte deve dimostrare che niente può, che niente è arte e tutto può esserlo. Quindi dice, l'arte deve essere semplice, non deve essere pretenziosa, deve riguardare cose insignificanti e non ci devono essere particolari competenze per poter fare l'arte. E l'arte non ha un valore istituzionale. Ecco, qua vi ho letto un pezzo del manifesto appunto di Maciunas, di Fluxus, da cui viene già fuori molto quello che si diceva prima, no? C'è questa dimensione dilettantistica di Fluxus, che è forse la parola chiave per Fluxus, ma anche una dimensione provocatoria, anche una dimensione, una nuova fuga dal sistema, una nuova fuga da quello che appunto è il sistema dell'oggetto, il sistema del mercato, la dimensione pure sempre l'arte così come la conosciamo. E qua evidentemente c'è tanto dell'avanguardia, c'è tanto di Duchamp quando Fluxus raccoglie qualsiasi pezzo che trova e lo trasforma in arte. Benvoitier, di cui parleremo fra poco, ad esempio arrivò sino a dichiarare arte l'intera città di Nizza, oppure un solo buco nella terra. Bene, ma non facciamo, come dire, troppi salti. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di Larry Miller, l'Alibi for Joyce Maciunas. Ne ascoltiamo veramente solo un pezzo e capiamo anche un po', incominciamo a parlare di un certo fastidio che oggi a noi fa da Fluxus. Lui era appunto Larry Miller con questa Ninna Nanna per George Maciunas. Evidentemente c'è un'ironia, perché era invece un bambino che piangeva, era un bambino, insomma, così diciamo, disperato. Ecco, dicevo di questo fastidio che vogliono, questa provocazione, volendo anche una provocazione spicciola, però comunque una provocazione, un modo di mettersi in vetrina, di mostrarsi senza pudore, senza problematiche anche della propria dimensione, della propria stupidità in qualche modo, no? Ed era proprio un modo questo per rompere, per avere una sorta di breakdown creativo, come si dice. Cioè per cercare di spaccare, di buttare giù dei muri e scavalcare alcuni argini, diciamo così. Ecco, io vi voglio, anzi vi devo, scusate un secondo, Ecco, vi voglio leggere, per esempio, proprio a proposito di questa creatività anche banale, ma rientra in questa dimensione dilettantistica, appunto, di Fluxus. Vi voglio leggere questo pezzo per performance di Emmett Williams, che era un poeta Fluxus, amico di Phil Liu, che sarà uno dei grandi artisti che entreranno nel gruppo. Dice ci sono le istruzioni per la performance, per fare questa performance, che sono i performer devono mangiare delle patatine francesi prima di improvvisare ogni frase. Il poema, perché loro si apprestano a leggere un poema, il poema deve essere tanto lungo quanto deve essere lungo sino a quando il poema finirà quando finiranno anche le patatine. Pertanto i performers devono mangiare delle patatine ad ogni frase improvvisata, e il poema finirà quando finiranno le patatine stesse. Insomma, è evidente che c'è della banalità in tutto ciò, che è un atto fine a se stesso, ma era proprio, rientrava nel senso di Fluxus, rientrava in questa dimensione per cui tutto è arte, tutto può essere arte. Io vi leggo alcuni pezzi anche di questo poema, perché poi vengono fuori anche delle intersezioni carine di paradossi quasi linguistici. C'è un poema doppio, scritto in francese e in inglese, una frase in francese e un'altra in inglese. Mi scuso da subito per il mio accento, soprattutto quello francese. No more tomorrows, plus de beurre salé, insomma non più domani, più burro salato. No more stupidity, più lampade di Aladino, non più stupidità, più lampade di Aladino, eccetera, eccetera, eccetera. No more children, plus de sirene, quindi non più bambini, più sirene. No more ontological critics, dice non più una critica ontologica, non più una critica, come dire, razionale che va a scalare dentro, ma questa è quasi una dichiarazione di intenti. Plus de rats classiques de ce siècle, più classici di questo secolo, e via così. Bene, dicevo delle Fluxus House che aveva tirato su Maciunas. Un'altra innovazione di Fluxus è quella che, mentre loro escono dalle gallerie, poi ovviamente hanno bisogno di luoghi in cui incontrarsi, dei luoghi in cui socializzare, e normalmente cosa fanno? Creando veramente un nuovo tipo di comunicare l'arte, creano dei negozi. Sono dei negozi in cui dentro ci sono 1000 oggetti Fluxus, tutto può essere un oggetto Fluxus, basta che l'artista lo tocchi, lo paciocchi, lo giri un po' in qualche modo, lo caratterizzi in qualche maniera. Ci sono 1000 oggetti Fluxus all'interno dei negozi, in cui la gente può entrare, comprare, eccetera, eccetera. Ce n'è uno molto famoso, che era anche un negozio di dischi, ed è quello di Benvoitier, che è l'artista di cui parleremo fra poco. Ma non si fermano a questo, in questa sorta di grande spirito di comunità, perché c'è effettivamente uno spirito di comunità in Fluxus, per quanto affiancato da un discreto tasso di individualismo. In questo grande spirito di comunità, appunto, Spoerry, ad esempio, apre un ristorante a Parigi, in cui le sue cene diventano un modo per fare arte. Qua ci colleghiamo brevemente, giusto per dare dei riferimenti che chi ascolta magari ricorda, non so, per esempio a una mostra come Cibo per Menti, che 2 anni fa o 3 anni fa è stata ospitata qui da noi a Bolzano al 100 Trevi. La mostra era a cura di Paolo Tognon, lo stesso Benvoitier di cui parliamo adesso era presente, ha fatto una serata di performance Fluxus, non solo sue ma anche di altri artisti, e anche lì c'era la questione del cibo, qui mi ricollegavo appunto al ristorante di cui dicevo prima, di Spoerry, e c'era questa dimensione di condivisione, c'era questa dimensione anche di sperimentazione, se vogliamo, anche in quel caso cercava di rompere alcuni muri, seppur portati evidentemente ai nostri giorni. Bene, noi ce l'ascoltiamo Benvoitier, visto che ne abbiamo parlato, e questa qua è Some Ideas for Fluxus.
I sing. Ok, canzone di Benvoitier, la musica. Billy Boy, no, mi sono sbagliato, scusi.
Better
have the second idea. No, first idea. Where have you been, Billy boy, Billy boy? Where have you been, charming Billy? I've been to see my wife. She's a darling of my life. She's a young thing who cannot leave her mother. And how old is she, Billy boy, Billy boy? And how old is she, charming Billy? She's 8 times 7, 27 and 11. She's a young thing who cannot leave her mother. Can she make a cherry pie, Billy boy, Billy boy? Can she make a cherry pie, charming Billy? She can make a cherry pie quicker than cat can wink its eye. She's a young thing who cannot leave her mother. And now I propose anybody who wants to do Fluxus music just sings a song. Idea number two for Fluxus. Take the record and eat it. If it's too hard to eat, throw it out of the window. Idea per il musica. Mais non, ça perd. Je ne sais pas. I don't know. I don't know what to do. Ok.
E lui era Ben Vautier con qualche idea per Fluxus. E in effetti, come dire, il pezzo è piuttosto esemplare, perché prima lui canta questa canzoncina, baby di boy, bidi bi, bidi bu, e dice: chiunque voglia fare un pezzo Fluxus, canti questa canzone. Lui si mette lì a dare istruzioni per fare un pezzo Fluxus. Come si diceva, Fluxus è tutto, ma soprattutto Fluxus è di tutti. E questo è un discorso, capisco, che a noi risulta un po' lontano, in qualche modo questa la sensibilità comunitaria e anche riverente del che arriva dagli anni 60, diciamo che non è molto alla page, non è molto in voga, non è molto di moda in questo periodo. Bene, e l'altra cosa che dice Ben Vautier, ci fa capire anche questa grande irriverenza di Fluxus, dice: prendete un registratore, mangiatelo. Se non riuscite a buttarlo giù, tiratelo via e tiratelo fuori dalla finestra. Oppure dice: qualche idea per Fluxus, e incomincia a fare come dire, non è idea. Anche questa qua è un'idea per Fluxus. Ma questo pezzo, oltre ad essere importante per diciamo così questa sua dimensione da manifesto, perché anche lui in qualche modo è un piccolo manifesto, è importante perché ci chiarisce, e qua ci riconnettiamo alla, diciamo così, al filo rosso che stiamo cercando di tessere anche dal punto di vista sonoro, ci chiarisce una dimensione di Fluxus, che se mentre le altre avanguardie, mentre gli altri movimenti che abbiamo ascoltato in queste puntate hanno fatto comunque riuscivano a portare un'innovazione anche al suono, vuoi una ricerca linguistica, ricordiamo quella dei futuristi per esempio, vuoi una ricerca casuale, quella di Duchamp o quella di Cage, o vuoi appunto il grande lavoro fatto da Cage che ribalta il suono dal performance, cioè dal virtuoso allo spettatore che deve scoprire in sé il suono, ma comunque è sempre una ricerca sul suono. Fluxus, in Fluxus tutto questo non c'è, tutto quello che può venire arriva casualmente invece da una ricerca che è alta, da una ricerca che è sostanzialmente uno spirito di libertà, uno spirito di far sì che qualsiasi cosa appunto sia arte, che qualsiasi cosa passi attraverso, che tutti gli uomini possano farlo appunto. E quindi tutta questa, per esempio, la ricerca vocale, la vocalizzazione, che comunque è importante nell'avanguardia, ad esempio, qua non c'è più, non c'è più nessuna ricerca di virtuosismo. Il virtuosismo è piuttosto quello di prendere degli oggetti e lavorarli lavorare e suonare in maniera diversa, oppure omaggiare degli oggetti stupidi come dei giocattoli a nuovi strumenti. E qua quindi si innesta un altro livello di ricerca in qualche modo, proprio pur passando attraverso un diciamo così uno strato di banalità, si innesta un altro livello di ricerca. Basti pensare al grosso ruolo che hanno oggi gli oggetti i giocattoli nella musica contemporanea. Io non sono sicuramente un esperto di musica, però ho sentito parecchie canzoni in questi ultimi tempi che usano appunto i giocattoli. E comunque tutta questa rinnovo del suono sicuramente passa anche attraverso Fluxus. Bene, noi ci ascoltiamo adesso Robert Filieu, che abbiamo già citato, con un pezzo, diciamo così, per animali, e ci ricolleghiamo al gorilla precedente di Maciunas. Dunque, parlavamo di giocattoli, parlavamo di animali, e io vi ho fatto sentire appunto prima Robert Filieu con questo pezzo che si chiama Imitating the Sound of the Bird, appunto imitando il suono dell'uccello, e poi questo invece abbiamo sentito, e sta ancora andando sottofondo, questo Fluxus Music Box, che appunto questo John Jones è l'artista, un artista minore di Fluxus, che dice nelle note del pezzo da far eseguire a due bambini di 5 anni. Ecco, anche questo recupero in qualche modo dell'animalità, dell'animale in Fluxus, è evidentemente un azzeramento di livello, una voglia di appunto azzerare il livello, di andare di tralasciare tutti quelli che sono gli intellettualismi, no? Prima si diceva contro la critica non ortodossa, adesso non me lo ricordo più, ontologica, contro la critica appunto ontologica. C'è questa voglia di azzerare, questa voglia anche appunto di sentirsi in qualche modo animali, la stessa animalità con cui George Maciunas rispondeva alla polizia quando gli chiedeva appunto ragguagli sulle sue operazioni immobiliari. Bene, un'altra parte, diciamo così, riverente di Fluxus la troviamo in Robert Watts, e se la prende, diciamo così, direttamente con l'artista inteso come il grande artista, il genio, o l'artista, o anche quella che è la glorificazione da parte poi del sistema dell'arte dell'artista stesso. Il pezzo io l'ho già fatto ascoltare ogni tanto, e beh, forse una delle cose più ironiche che io conosco, anche più simpatiche, l'ascoltiamo subito, si chiama Interview.
Yeah, yeah, best. Yeah, 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 ye yes, to see yeah. lots of different kinds yes, of ways
yes,
of,
yeah, yes, of yes, yes, yeah,
presenting
yes,
one's
yes,
art.
Yes, ma'am.
All kinds
yes,
of different forms.
Yes, ma'am.
As tentative as they used to be about arriving at acceptable solutions.
E lui era appunto Robert Watts che imitava, insomma lui faceva finta di che gli stessero facendo un'intervista e lui rispondeva semplicemente questo yes, eccetera, eccetera, eccetera. Evidentemente, diciamo così, sfottendo intervistato e intervistatore, così come vengono normalmente. Sempre Robert Watts, che evidentemente aveva una grossa carica ironica, lo ascoltiamo in questo duetto con Larry Miller, si chiama Left Trance. Siamo abbastanza fortunati perché una caratteristica di Fluxus è anche quello di fare pezzi molto corti, molto compatti in qualche modo, che hanno un impatto piuttosto immediato, diciamo così. Anche nelle loro performance sono sempre performance piuttosto corte, è tutto giocato sulla velocità, è tutto giocato sull'immediatezza del lavoro. Non c'è mai il tempo in qualche modo che il lavoro innesti una dimensione speculativa, una dimensione concettuale, per cui la gente abbia tempo poi di in qualche modo di rilassarsi e anche di guardare con distacco al lavoro. No, il lavoro ti deve aggredire, il lavoro ti deve venire addosso, ci deve essere questo impatto, che è appunto un impatto, diciamo così, fra virgolette, animale. Bene, noi ascoltiamo allora Robert Watts e Larry Miller, questo è Left Trance. E loro erano Robert Watts e Larry Miller, che hanno, diciamo così, messo in loop un pezzo di una loro risata, un pezzo di una loro risata, un loro momento conviviale, diciamo così, e prendendo anche un po' dalle slapstick o tutte le gag, o insomma tutta quella parte di film che oggi noi potremmo chiamare B-movie degli anni 30, degli anni 40, eccetera, eccetera. Ecco, c'è anche questo recupero, però non si arriva fin lì in qualche modo, non è una cosa cosciente, come dire, è un recupero che poi possono inserire chi si occupa di critica, ma non è un recupero sicuramente che loro volevano fare in maniera cosciente, proprio perché non gli interessava il simbolo, così come non gli interessava inserirsi in una storia, cioè non interessava citare qualcosa, era tutto citazione, quindi poteva esserlo anche il passato, ma molto più facile che lo fosse il presente e molto più facile che lo fosse un oggetto. Io vi voglio far ascoltare un altro pezzo. Lei è Yoko Ono, insomma, nota per essere poi stata la moglie di John Lennon. In realtà anche questa sera io avrei un pezzo di John Lennon, non so se ce la facciamo ad ascoltarlo, perché anche lui, attraverso evidentemente Yoko Ono, a un certo punto frequenta il gruppo Fluxus. Bene, intanto noi ci ascoltiamo la moglie con questo pezzo veramente super veloce, questo è Toilet Peace. Beh, il pezzo, diciamo così, non ha bisogno di commenti. A noi ricorda un'altra opera, ma non è qua, come dire, il posto giusto per cui parlarne. Adesso stiamo analizzando Fluxus. Io vi voglio far sentire adesso Nivea Cream, per dire come anche la crema potesse essere per Fluxus un modo per fare musica e per ricavare nuove sonorità. Ve lo faccio ascoltare subito. Lei si chiama Alison Knowles ed è una anche lei degli artisti forse meno conosciuti di Fluxus, ma che ha lavorato e le è piaciuto parecchio sperimentare con il suono. allora noi sfumiamo Isol Novels con questa sua Nivea Cream, appunto un pezzo sonoro fatto con la crema Nivea, come dice lo stesso titolo. Con Alison Nowells entriamo un po', diciamo così, nella parte recente di Fluxus, nella parte a noi più vicina, perché un po' come era successo con i futuristi, con tutte le avanguardie che hanno lasciato un segno forte, Fluxus ha avuto poi evidentemente un periodo glorioso, che è il periodo che va, diciamo così, dal 63 fino alla metà degli anni 70, forse un po' prima, e poi ha lasciato, c'è uno strascico di Fluxus, quel come al solito, come succede spesso, insomma, diventa anche più elaborato, c'è anche una rivisitazione di quelli che erano i valori di Fluxus. Si perde una certa spontaneità. Bene, prima di imbarcarci in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine della puntata numero 7 di Sound Art Revolution, vi voglio leggere questa cosa che ho trovato. Si tratta della, diciamo così, della biografia, di una nota biografica che Filiu scrive di se stesso, quindi, e che è carina, insomma, e dà anche un bel senso di Fluxus, appunto. Dice, descrivendo se stesso, esattamente come quando ci chiedono, non so, per un catalogo, per un libro, per qualsiasi cosa, di scrivere quattro note su di noi. Dice: migliaia di pasti, ettolitri di bevande, tonnellate di tempo perso, milioni di miglia, centinaia di incontri, la maggior parte dei quali amichevoli, qualche buon punteggio in amore, la maggior parte, molti, dice, genuini, 143 mesi di sonno, eternità di sogni, due bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire anche la volontà, ancora una volta, di distruggere il mito dell'artista, di cancellarlo, di annullarlo nella vita, in quello che siamo, in qualche modo, appunto nei centinaia di pasti, nelle tonnellate, dice, di tempo perso, nelle centinaia di incontri. Ecco, a me faceva piacere leggervi ancora questa, la nota biografica di Robert Filiu. Ce ne sarebbero altre di carine, si potrebbe fare una piccolissima puntata di 5 minuti sulle note biografiche degli artisti Fluxus, perché sono tutte veramente molto simpatiche. Ma torniamo a noi e torniamo soprattutto ai suoni. Noi ci scortiamo un pezzo breve di Play Paper, cioè di musica fatta con la carta, sempre di Alison Nowell. Mi devo scusare, questa è sempre Nivea Cream, mentre questa qua è Play Paper. E qua vengono propriamente i rumori esaltati dei futuristi, e in effetti in questo caso Elegant è poco più che una rumorista, diciamo così. Bene, noi ci incamminiamo verso la chiusura, anzi la lucetta della radio mi dice che è venuto il tempo per salutarvi. Io vi auguro a tutti una splendida serata, dai microfoni di Radio Tandem Dennis Isaia. Ci vediamo fra due settimane, sempre con Sound Art Revolution, la storia della Sound Art.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.